quanti di voi credono in Gesù Cristo? C'è qualcuno che crede in Gesù Cristo? Aspetta, qual è Gesù Cristo? Quello morto 2000 anni fa e ancora è da qualche parte, non si sa dove, tipo leggenda? O quel Gesù Cristo risorto, vivente, che ha dimostrato con la sua risurrezione che è Dio? La seconda. Gesù Cristo risorto, vivente, il mio Dio. Amen. Se tu credi questo, ti piaccia o non ti piaccia, tu sei costretto a credere anche un'altra cosa, che esiste un diavolo. Perché se tu non credi che ci sia un diavolo, tu non prendi sul serio Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo del diavolo parla e dichiara addirittura che ci sono delle persone sulla faccia di questa terra che sono figli del diavolo. Ok? Questo diavolo, in questo verso 12 che abbiamo appena letto, è rappresentato dal più feroce degli animali, il leone. Che cosa sta divorando questo leone? Questo ha toccato il mio cuore quando sono andato, perché ma è strano. Qua c'è un pastore che corre per strappare che cosa dalle fauci del leone? Che cosa sta guardando un pastore? Le pecore. Che cosa va a strappare dalle fauci di questo leone? Una pecora? No. Sta strappando che cosa? Ed è questa la cosa curiosa. Due zampe e un pezzo d'orecchio. Ma perché? Qui dobbiamo comprendere il contesto della vita di Amos, questo profeta che ha un ministero, un compito per il suo popolo, gli israeliti, con la capitale a Samaria, da tanti anni già separati da Gerusalemme, due regni. E sono messi male. Questo Israele è messo male. Questo Israele non sta vivendo secondo il disegno di Dio, non si sta attenendo ai patti fatti con Dio. E che cosa succede quando conduciamo la nostra vita come vogliamo noi? Che cosa succede? Proprio questo, che viene il leone. E qui la situazione è particolarmente grave, perché non c'è neanche più una pecora intera, ma quello che è rimasto sono due zampe e un pezzo d'orecchio. E quello che è rimasto, simbolicamente parlando, di questa nazione. Perché il diavolo fa che cosa? Il diavolo distrugge la vita di tutti quelli che fanno la sua volontà. Che cosa facciamo quando facciamo la sua volontà? Il contrario della volontà di Dio, cioè pecchiamo. Il diavolo ci distrugge col peccato che noi commettiamo. E qui, in questa situazione storica del popolo di Israele, della pecora erano rimasti due zampe e un pezzo d'orecchio. così avanzato era già la distruzione del peccato, una situazione grave. E ora vediamo l'intervento di Dio, perché il pastore qui rappresenta Gesù, il buon pastore, che va e fa che cosa? Salva il salvabile. Infatti è quello che c'è scritto: così scamperanno i figli di Israele. Dio vuole, Gesù vuole trarre in salvo quello che è rimasto. Una volta che l'ha tratto in salvo, sa anche mettere a posto i pezzi, sa ricomporre i pezzi di una vita per ricostruire una pecora intera. Cioè, questa è l'immagine di quello che qui il profeta sta profetizzando sul suo popolo. Ma succede una cosa, e viene descritto dalla seconda parte del verso 12, che c'è scritto: i figli di Israele in Samaria, che stanno ora seduti sull'angolo di un divano o su un letto di Damasco. Damasco è una stoffa particolare, ricamata in maniera molto lussuosa. E che cosa stanno facendo qui questi abitanti di Samaria? Si stanno riposando sul loro lusso in comodità. Ma Dio sta descrivendo la loro condizione come popolo in maniera grave. E loro lo ignorano. Loro pensano: tutto a posto, posso riposare, guarda che bella stoffa, ho io di mia proprietà, ci ho vissuto, cioè, ho lavorato bene, ho prodotto, ho comprato, guarda che lusso io mi posso permettere, mi riposo. E Dio al profeta sta dicendo: vai, avvisa queste persone, la loro condizione è grave. Verso 10, essi non sanno fare ciò che è retto, dice il Signore. Accumulano nei loro palazzi i frutti della loro violenza e della rapina. State facendo il male e con questo vi comprate il lusso sul quale state riposando. Cioè, traslitterato, è questo il significato. E poi Dio li mette in guardia ancora. Verso 6 del capitolo 4: da parte mia, dice il Signore, vi ho lasciati a bocca asciutta in tutte le vostre città, vi ho fatto mancare il pane in tutti i vostri villaggi, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Vi ho anche rifiutato la pioggia quando mancava ancora 3 mesi alla mia dittura. Ho fatto piovere sopra una città e non ho fatto piovere sull'altra. Una parte del campo ha ricevuto la pioggia e la parte su cui non ha piovuto è inaridito. 2, 3 città si trascinavano verso un'altra città per bere acqua e non potevano dissetarsi. Ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Applichiamo queste cose alla nostra vita. Questa è la situazione storica del 750 avanti Cristo del popolo di Israele. Proiettiamo questa immagine sulla società di oggi. Avessimo un Amos che parla alla popolazione cosentina. Che cosa dovrebbe dire di come siamo messi, di come stiamo? Qua hanno vissuto la siccità, qua hanno vissuto la carestia, e il Signore ricorda loro: ancora non avete capito. Che cosa direbbe a noi? Magari a noi direbbe: Vi ho mandato la crisi finanziaria. Ho messo un segno nella terra con terremoti. Ho messo un segno nella società. La più alta percentuale delle coppie sta divorziando. E di quelle che non sono divorziati, forse non lo sono, giusto per comodità. È il frutto del peccato. Nelle vostre scuole si insegna gender, dove in pratica viene abolito la figura del padre, della famiglia sana, madre e padre. E si insegna ai vostri figli. Capite che siete alla ciliegina della torta, che siete arrivati alla frutta. Per non parlare di malattie, è la prima che dovremmo nominare, qual è? Cancro. Per non parlare della condizione psicologica delle persone, è la prima che dovremmo nominare, è depressione. Ah, lo sapete? Qualcuno sta proliferando le case farmaceutiche con gli antidepressivi. Sono tutti dei segnali. E Dio dice, e tu ancora stai riposando sul tuo letto di Damasco? Dio avverte. Dio lancia messaggi, ma noi non vogliamo sentire. Qual è l'intervento di Dio in tutto questo? Gesù, il buon pastore che viene e che cosa fa? Ve lo dico con un altro verso che descrive la stessa cosa. Primo Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 3, il verso 8, l'apostolo Giovanni, alla fine della sua vita, scrive questo. Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Per che cosa è venuto Gesù in questo mondo? Per distruggere le opere del diavolo. Ora guarda nella tua vita, noi abbiamo parlato di società, abbiamo parlato di storia, guarda nella tua vita. Come stai? Come va nelle relazioni? Come va con te stesso? Come stai anche di salute? Com'è il tuo rapporto con il tuo creatore? Gesù è venuto affinché ciò che è distruzione nella nostra vita fosse tolto di mezzo. Tutt'altro di un Gesù bambino da mettere nella mangiatoia ogni 24 dicembre. È un Gesù che è venuto per distruggere l'opera del diavolo, per strappare ciò che è salvabile dalle fauci del diavolo. E questo Gesù noi abbiamo bisogno. Tu lo hai sperimentato? Hai potuto portare le tue rovine, i tuoi misfatti, i pezzi di vita che sono rimasti, a Lui per dire: Gesù, salva quello che è salvabile. Lui vuole fare questo e lo fa. Ma molte persone non vogliono ascoltare, si chiudono, preferiscono stare sul letto di Damasco e riposare ancora un po'. Domani è la parola del diavolo, ti sussurra la parola domani nell'orecchio, perché domani ti dirà la stessa parola ancora, domani. Invece Dio che cosa dice? Oggi, quando senti il mio parola, il mio parlare, oggi cambia la tua vita. Oggi, che cosa? Oggi. Capitolo 5, verso 4, perché così dice il Signore alla casa di Israele: cercatemi e vivrete. E questa non è una cosa per poi, per l'eternità. Stiamo parlando di questa vita. Cerca la presenza di Dio, cerca la sua faccia e tu vivrai. Avrai una vita soddisfatta, perché Dio vuole rimettere i pezzi insieme. Questo è l'invito di Dio a tutti noi. Verso 6, sempre in capitolo 5. Cercate il Signore e vivrete. Tu lo cerchi? Sei accorto che ci sono cose che non vanno? Ancora stai riposando sul letto di Damasco? Oppure tu capti i segnali di quello che sta succedendo nella tua vita? Dove il Signore ti vuole parlare. C'è un altro passo che voglio leggere in Giobbe. Dovreste leggere tutto il capitolo, non ne abbiamo il tempo. C'è scritto in Giobbe 33:29: ecco, tutto questo Dio lo fa due o tre volte l'uomo per salvarlo dalla fossa, perché su di lui splenda la luce della vita, per salvarlo dalla fossa. Con malattie, con problemi, con situazioni difficili. Questo è il contesto dei versi precedenti. Leggilo a casa, Giobbe 33. Dio parla con queste cose. Con la depressione è un segnale, c'è qualcosa che non va, perché Dio non ha creato la depressione. Se vivi nella depressione, c'è qualcosa che non va, non riposare, neanche intondirti con quelle medicine che ti rendono nebete. Io non sto dicendo chi sta prendendo psicofarmaci di non li prendere più, non ho detto questo, ma ormai alcuni medici hanno questa cosa di: stai male, va bene, ti prescrivo Xanax, come si chiamano tutte queste medicine, così ti intondisco un po' e tu riposi. Abbiamo risolto i problemi che hanno portato a questo malessere? No. Gesù vuole fare ben di più. Se stai prendendo Xanax, incontra Gesù e poi insieme al tuo psichiatra o psichiatra lasciati prescrivere un dosaggio sempre minore finché non ne sei fuori. Perché con Gesù tu hai la possibilità di uscirne fuori, perché Lui vuole prendere i pezzi della tua vita, ricomporli e rendere la tua vita vivibile. Amen? Questa è l'opera di Gesù Cristo. Questo è quello che Dio fa. Questo è quello che Dio ha fatto qui, in mezzo a noi, e continua a farlo. Sarebbe bello leggere il capitolo 7, potete farlo a casa, dove possiamo vedere un Amos, questo profeta di Dio, che fa sì che non viene distrutta una nazione intera. L'intercessione per il suo popolo salva il suo popolo. Lo voglio riassumere solo con questa frase. Tu, figlio di Dio, prega per la nostra società e possiamo evitare il peggio con la preghiera, perché Dio è un Dio misericordioso e ascolta dove qualcuno si mette nella breccia per chi non sa pregare, affinché il peggio viene evitato. Preghiamo per la nostra società, preghiamo per il nostro vicino di casa. Non fare l'indifferente quando vedi che non sta bene. Non pensare che sei un impiccione quando vai a chiedere, ti ho visto, non stai tanto bene. Posso essere di aiuto in qualche forma? Posso pregare per te? Questo non è ficcanaso. Questo non è impicciarsi. Questo è dimostrare sensibilità. E se tu conosci Gesù, svolgi ciò che è la volontà di Dio per te su questa terra, se fai quello. E poi prega per questa persona. Intercedi e tu puoi evitare a quella persona il peggio con la tua preghiera. Questo è il capitolo 7, la prima parte. Andiamo, leggilo a casa. Soltanto al terzo proponimento di Dio, Amos non si mette più a discutere, perché Dio dice: questo lo devo fare. Non parlare più, Amos. Prima o poi i conti tornano. Prima o poi raccogliamo quello che abbiamo seminato nella nostra stessa vita. Ma Dio ha bisogno di collaboratori che intercedono davanti al suo trono di grazia. Tu sei sensibile per vedere quello che sta succedendo intorno a te? Lo porti nella preghiera davanti al trono della grazia? Fallo. È efficace la preghiera. Nel capitolo 7, appunto, possiamo vedere come due volte possiamo leggere e Dio si pentì. Non perché possiamo piegare la volontà di Dio, ma perché Dio ascolta la preghiera di intercessione dei figli suoi. E per amore per te, e perché tu ti sei messo con la preghiera, Lui evita il peggio al tuo vicino di casa. Wow, che potere! Wow, che privilegio poter fare questo! Usa la preghiera. Io voglio concludere arrivando al capitolo 9. E guardate, quando ho ricevuto questo rema, Amos 3, 12, ho detto: Signore, è una situazione piuttosto grave. Che cosa vuoi raggiungere? Quali sono i tuoi obiettivi oltre a salvare il salvabile? E ho cominciato a leggere capitolo 3, capitolo 4, capitolo 5, capitolo 6, capitolo 7, capitolo 8, capitolo 9, la prima parte. Tutto profezia di strage, di avviso, sta per succedere il peggio, quando ti ravvedi, tutto un messaggio di riprensione e correzione per il suo popolo. Era messo proprio male il popolo di Israele. Infatti, dalla vita di Amos, nel 750 avanti Cristo, nel 721 circa, Samaria viene raso al suolo e tutta la popolazione viene esportata in esilio. I conti sono stati fatti. Sono passati 30-40 anni. Non sappiamo quanto tempo abbiamo. Ma non è questo l'obiettivo di Dio. Che poi nel capitolo 9, dal verso 11 in poi, possiamo leggere quello che Dio desidera fare nelle nostre vite, quello che Dio vuole fare nella nazione Israele. E noi siamo testimoni, dopo più di 2000 anni, di come ciò che è scritto qua in Amos, Dio lo ha realizzato sotto gli occhi nostri. Quando il popolo di Israele è rientrato nella terra loro, in Palestina, e hanno fondato lo Stato Israele che oggi conosciamo, e prima non c'era più. Da Amos, dopo Amos, nel 1948, Israele è tornato realizzando una prima cosa che adesso andiamo a leggere. Lo possiamo leggere come anticipo, verso 14, io libererò dall'esilio il mio popolo, Israele. Essi ricostruiranno le città desolate e le abiteranno. È quello che sta succedendo sotto gli occhi nostri in questo tempo. Ma il messaggio spirituale per tutti noi è un altro. Però prima voglio aggiungere ancora una cosa. Gli ebrei sono il popolo scelto di Dio. C'è un modo di come noi possiamo essere benedetti all'infuori della salvezza, del fare la volontà di Dio, eccetera. C'è una cosa che noi possiamo fare per essere benedetti. E che cos'è? Pregare per Israele. Prega per la pace di Israele e tu avrai una benedizione particolare nella tua vita. La butto lì così, vedi tu che cosa vuoi fare. Preghiamo per questo popolo, per la pace di questo popolo. Amen? Chiusa parentesi. Ora vediamo Dio che cosa vuole fare nelle nostre vite, perché questo è un messaggio spirituale. Dio ha tutti questi capitoli di avviso, di avvertimento, di riprensione, per giungere finalmente alla fine, gli ultimi versi del libro, per dire: io nel mio cuore per voi però ho ben altro da realizzare. Io voglio bene a te e voglio realizzare nella tua vita. Guarda che cosa leggo dal verso 11 in Amos 9. Quel giorno io rialzerò la capanna di Davide che è caduta, ne riparerò i danni, ne rialzerò le rovine, la ricostruirò come era nei giorni antichi. Questa è la prima cosa che Dio vuole fare: rialzare la tenda di Davide. Che cos'è la tenda di Davide spiritualmente parlando? Rimetterci in una relazione a tu per tu con Dio, e questa relazione porta all'adorazione di Dio. Questa è la prima cosa che Dio vuole ristabilire nella tua vita. Tu hai una relazione con Dio? Tu per tu? Se sì, hai realizzato, oltre alla salvezza, il tuo stile di vita adorando Dio? L'adorazione non si limita a quel tempo dove su 5 canti, gli ultimi 2 canti sono di adorazione, forse te ne sei accorto. Hanno più o meno questo schema di solito, e se una volta lo facciamo in maniera diversa, come ultimamente una del coro mi ha detto: ma pastore, oggi facciamo prima la lode, prima l'adorazione e poi la lode. Strano. Sì, quel giorno abbiamo cambiato tutto. C'è un motivo per cui lo facciamo in questo modo, ma l'adorazione è ben di più che fare canti specifici. L'adorazione è uno stile di vita dove la mia vita è al servizio del mio Dio. Giorno e notte, o mi vedono o non mi vedono, la mia vita al servizio del mio Dio. E quando tu vivi così, tu vieni qua e in quel tempo alzi le mani e adori il tuo Dio, ha un significato profondo. E non stai più lì a alzare le mani, lo fanno tutti, lo faccio anch'io. Quanto tempo devo rimanere su con le mani? Ah, il primo sto mettendo giù uno, ecco, la faccio anch'io. Così. Ah, adesso, quello è pure posto, è stancante, aspettiamo ancora un po', no? Vuole essere poco più spirituale, ancora un po' più su. Vabbè, adesso la maggior parte del mondo posso passare anch'io. Cioè, questa non è adorazione. Adorazione è dove io sono davanti al mio Dio e dove il mio cuore è aperto come un imbuto per Lui. Ti amo, papà, Dio mio, creatore mio, adoro e lodo te. E lo faccio con le mie parole. Anche in quel tempo, quando il coro non canta più le parole scritte sullo schermo, ma cantano per conto loro, se tu sei un adoratore, in quel momento tu sai che cosa fare. Non stai lì e cominci a guardare in giro. Vedo ancora troppe persone guardare in giro. Qui dobbiamo crescere in questo. Quello è il tempo tuo, dove nessuno ti prescrive che cosa cantare per adorarlo. Lì emerge se tu sei un adoratore o meno. In quel momento il tuo cuore parla al tuo Dio. E lo fai ad alta voce, perché sai che è importante farlo ad alta voce. Lanciamoci in questo dobbiamo crescere. Questa è la prima cosa che Dio vuole fare nella nostra vita. E ora vado veloce. La seconda cosa, cioè qui vediamo verso 12, affinché possegga il resto di Edom e tutte le nazioni sulle quali invocate il mio nome, dice il Signore, che farò questo: dominio sul nemico, perché Edom eccetera erano nemici di Israele. E Dio ha promesso, per seconda cosa, quello che vuole realizzare nel suo popolo, e questo è valido per noi già in questo tempo, Dio vuole che tu e io siamo dominatori, che è il contrario di schiavi. Schiavi di fumo. Schiavi di pornografia, schiavi di alcol, schiavi di parlare male della gente, schiavi di parolacce, schiavi di dire bugie, eccetera, eccetera. Il progetto di Dio per la tua vita è che tu sia un vincitore. Dio vuole che tu sia un dominatore che ha sotto il controllo la sua vita, con l'aiuto di Dio. Questo è il disegno di Dio per ognuno di noi. Dove sei tu a dominare il peccato? Ci sono troppe persone che si professano credenti in Cristo Gesù, nati di nuovo, battezzati nello Spirito, che però sono schiavi di peccato. Non hai raggiunto gli obiettivi di Dio. E Dio ha questo messaggio. C'è il mio piano per la tua vita. Io voglio realizzare queste cose nella tua vita. Tu lo vuoi pure? Permette al Signore darti quello che Lui ha preservato, preparato per te. La terza cosa: l'aratore si incontrerà con il mietitore. Verso 13, la seconda parte. L'aratore si incontrerà con il mietitore. di solito nell'agricoltura funziona che tu semini, poi ci vogliono tot mesi finché arrivi alla raccolta. Ma se seminatore, o peggio ancora, prima del seminare, quello che va a arare, per preparare il terreno per poi poter seminare, quindi siamo proprio alla prima fase della stagione di agricoltura, chi ara con chi raccoglie si incontrano. Perché? Perché c'è un clima così favorevole che tu puoi fare tutto, tutto l'anno. Questo è un messaggio spirituale. Nella natura non è possibile attualmente. Ci stiamo arrivando. Israele farà questo. E stanno sviluppando dei progetti, delle cose straordinarie. Chi è più avanti nell'agricoltura? Tutte le nazioni, è Israele. Noi qui nella Chiesa abbiamo irrigatori israeliani, perché tutti gli altri li ho dovuto scartare uno dopo l'altro perché non duravano. Dopo un po' di tempo si rompevano, dopo un po' di tempo non funzionavano bene, ma poi sono andato in negozio, sono andato, prendi questo è buono, ho guardato. Che prodotto è? Ma'an, prodotto ebreo, israeliano. Ce li abbiamo qua nel nostro terreno da tanti anni ormai, funzionano una meraviglia, non si rompono mai. Irrigazione, uno dei segreti del popolo di Israele per rendere un deserto un'oasi. Ed è quello che gli ebrei stanno facendo nella loro nazione. Questo che qui c'è scritto si sta per realizzare, ma noi traiamo adesso il messaggio spirituale per noi, perché quando questo succede nella nostra vita di ogni giorno, che cosa succede? Che diventa facile avere successo. Qualsiasi cosa tu fai ti riesce. Ti ricorda qualcosa questa frase? Che cosa ti ricorda? Giosuè 1.9, questa parola che ti ho dato, meditala giorno e notte, allora tu prospererai e allora tu riuscirai in tutte le tue imprese. Ah, non è una cosa strana quello che sto dicendo, Dio vuole fare questo nella nostra vita. Non difficoltà su difficoltà su difficoltà su difficoltà, non ne usciamo mai. Dove c'è la benedizione di Dio, c'è anche questo. Ci possono essere tempi di prova, sì. Ma dove c'è la benedizione di Dio, c'è anche successo materiale. Se non ce l'hai, non hai realizzato il progetto di Dio nella tua vita. Dio vuole fare questo nella nostra vita. Certo. Parte, chi deve arare sei tu, chi deve seminare sei tu, chi deve andare a raccogliere sei sempre tu, devi fare la tua parte, e delle volte manca anche questo. Però dove noi la nostra parte la facciamo con la benedizione di Dio, cominciamo a produrre, cominciamo ad avere successo, e questo anche in tempi di crisi. Amen. Afferra per fede. Verso 14, io libererò dall'esilio, l'abbiamo detto. Verso 15 insieme al 14 dà un significato più profondo, torneranno dall'esilio. Verso 15 non saranno mai più sradicati. Quindi una liberazione, rientro nella terra propria, e questo in una condizione che dura nel tempo. Pace dentro di te, nella libertà, non nella schiavitù, non solo per un momento o per un lasso di tempo. Ciò che Dio vuole fare in questo campo della nostra vita dura. Ferra per fede e comincia a dire con la tua bocca ciò che Dio vuole fare nella tua vita. importante quello che tu dici. Queste promesse le puoi prendere, applicare per te. Io farò così, così, così. Così oggi in una consulenza ho detto a una persona, tu riaprirai la tua attività. Lo dichiaro per fede. Perché Dio parla in questi termini. Verso 14, la seconda parte, quindi il quinto elemento. Pianteranno vigne e ne berranno il vino, coltiveranno giardino e ne mangeranno i frutti. Le montagne, le colline, stilleranno di mosto. Verso 13. L'uva, il vino, tanta di quell'uva fare mosto per poi produrre tanto vino. Fratello Mario, hai capito? Lui è uno di quelli che ha la sua vigna e produce il suo vino. E quando vedi tanta uva, bella matura, con il mostometro al 14, quanto deve essere? 22 deve essere, ok? Pensavo, i gradi, no? Io ho parlato di gradi di alcol, il mostometro per me c'è un'altra cosa, deve essere 22, quando è 22 l'uva è pronta per essere fatto il mosto in maniera che poi uno può fare il vino. Quando poi bevi, dopo un po' di mesi, il primo bicchiere di vino, che cosa hai? È contento. Il vino simbolicamente parla di festa e parla di gioia. Dio ci vuole felici. Non brilli, non è la stessa cosa, Non quella felicità falsa, perché brilli. Felicità vera, perché questo è un messaggio spirituale. Dio ti vuole felice. Dillo alla persona accanto a te. Dio vuole renderti felice. Ci credi? Queste cinque cose elencate. Di queste cinque cose elencate, quante ne hai realizzate nella tua vita? Sei un adoratore? Hai una relazione con Gesù, perciò sei un adoratore? Hai la benedizione di Dio su quello che fai? Sei un dominatore sul peccato? Sei felice? Alziamoci in piedi. Questo è quello che Dio vuole fare nelle nostre vite.